Non vedo nessun ospite particolare stamattina, anche se questa giornata è dedicata al culto evangelistico. E così, però io penso che, non so voi, ma sia nella preparazione, ma poi anche nell'ascolto del messaggio, i messaggi che preferisco sono quelli evangelistici. Perché poi, come abbiamo cantato adesso, noi dovremmo essere quelli che ogni dì predicano Cristo, che ogni dì portano il Vangelo agli altri, ma tante volte mi rendo conto che non siamo attrezzati, non sappiamo a volte come spiegare il Vangelo. E penso che stamattina ascoltare il Vangelo sia innanzitutto un'istruzione per ognuno di noi, per avere nuovi spunti, nuove idee su come parlare di Cristo alle persone che il Signore ci mette intorno. Ed è anche un motivo di lode, perché ogni volta che ascoltiamo il Vangelo i nostri cuori si sciolgono veramente in un mare di gratitudine per quello che Dio ha fatto per noi. E stamattina vorrei vedere insieme a voi una delle parabole di Gesù più conosciute. Sapete tutti che le parabole erano delle storie che Gesù insegnava alle folle che lo seguivano. Erano delle storie che partivano da delle situazioni molto familiari e semplici, facilmente riconoscibili da coloro che stavano ascoltando l'insegnamento di Gesù, per poi partire da quelle situazioni familiari a loro conosciute e portarli a riflettere su delle verità spirituali che non conoscevano, molto più importanti e profonde per le loro vite. E così la parabola che analizzeremo stamattina insieme è molto breve, pensate, è una parabola fatta di 4 soli versetti. Qualcuno ha in mente di quale parabola stiamo parlando? È una parabola di 4 versetti, che ha solo 2 personaggi. Nessuno? Lazzaro, ammazza, quella è un... sono 380 versetti. Nessuno ha in mente? 4 versetti, 2 personaggi. No, ma in questa breve storia, nonostante fatta da 4 versetti e da soli 2 personaggi, Gesù ci dà tantissimi insegnamenti, ma in particolare un insegnamento di enorme importanza, ci rivela una verità così importante che se tu la comprenderai e la farai tua, potrai cambiare completamente la tua vita ed il tuo destino eterno. Così vi invito ad aprire le vostre Bibbie in Luca al capitolo 18, dal versetto 9 al versetto 14. Sono 5 versetti perché il primo versetto è introduttivo, diciamo. Ma poi la storia è fatta di soli 4 versetti. Luca 18, dal versetto 9 al versetto 14. E vogliamo leggerla insieme. Gesù, sottinteso, disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini, ecco i due personaggi di cui vi parlavo, salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: «O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Io digiuno 2 volte la settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo». Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato, piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato». Che vi dicevo? 4 versetti per raccontare questa storia, dove veramente Gesù ha condensato tantissimi insegnamenti veramente interessanti. Ma la verità fondamentale che Gesù vuole insegnarci con questa storia, che è stupenda e allo stesso tempo sbalorditiva, Ma per la sua conclusione è certamente una storia scioccante. Non è così. Il pubblicano tornò a casa sua giustificato ed il fariseo no. Gesù con questo insegnamento ci sta rivelando qualcosa di veramente scioccante per il comune modo di pensare di questo mondo. Perché è una verità quella che Gesù ci sta insegnando con questa parabola, che va esattamente all'opposto di quello che ci insegnano tutte le religioni del mondo. Nessuna esclusa. Ed è interessante che anche le religioni più differenti, nei posti più remoti del mondo, hanno tutte questo comune, minimo comune denominatore. Quale? Cos'era la base della religione dei giudei che stavano ascoltando Gesù in quel momento e che poi è la base di tutte le religioni del mondo ancora oggi? Qual è questa verità, anzi questa bugia? Che le brave persone vanno in cielo. Questo insegnano tutte le religioni, l'Islam, i buddisti, il confucianesimo, il cristianesimo anche, no? Sotto questa cupola del cristianesimo, tante religioni all'interno del cristianesimo insegnano dentro questo, che le brave persone vanno in cielo, che se tu sei abbastanza buono, abbastanza morale, religioso, puoi riuscire a guadagnarti il favore di Dio, a meritarti la salvezza, a meritarti il perdono di Dio, a sfuggire il giudizio divino e ad essere accettato da Dio e accolto a braccia aperte nel cielo. Non è così. Questo insegnano tutte le religioni del mondo. Questo è il comune modo di pensare di ogni essere umano su questa terra. Sapete, anche di coloro che non sono religiosi, perché se ogni essere umano fosse onesto con se stesso, sa in fondo nel suo cuore che Dio esiste, che arriverà quel giorno in cui uno dovrà essere davanti a Dio, e anche i non religiosi cercano comunque di essere delle brave persone, no? Di fare del bene, di essere dei filantropi, perché questo in qualche modo li porterà a piacere a quel Dio che non riconoscono, ma che in fondo loro sanno che esiste. Questa è la religione, una via stabilita dall'uomo per raggiungere Dio. Un insieme di regole da seguire per piacere a Dio, per essere giusti davanti a Dio. Ma fate attenzione, qui Gesù ci sta dicendo esattamente l'opposto di quello che 6-7 miliardi di persone su questa terra pensano ancora oggi. Gesù ci sta dicendo che non è l'uomo buono ad essere giustificato, ma è l'uomo che si riconosce cattivo, è l'uomo che si riconosce un fallimento che viene giustificato. Ma andiamo con ordine a osservare questa breve ma profonda parabola insegnata da Gesù. Al versetto 9 è scritto: disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Questa parabola era rivolta proprio a questo comune modo di pensare, no? A questa religiosità che ci fa sentire giusti e ci porta a giudicare chi è peggio di noi. E la domanda qui fondamentale, sapete, il grande filosofo Socrate come insegnava? Facendo domande. È il metodo socratico, è questo, no? Quando lui insegnava ai suoi allievi, non è si metteva lì e faceva un discorso, ma gli faceva domande per arrivare sempre di più al cuore del problema. E qui la vera domanda che c'è dietro a questa meravigliosa parabola insegnata da Gesù è questa: come essere giusti? Come essere a posto davanti a Dio? Perché questa è la domanda fondamentale che vogliamo farci stamattina. E Gesù stesso ci dice che questa storia è rivolta a tutti coloro che pensano di poter andare in cielo cercando di essere delle brave persone. A tutte quelle persone che credono che possono raggiungere Dio ed avere una buona relazione con Dio attraverso la loro moralità, la loro religiosità, la loro spiritualità. E come vi accennavo prima, sapete a quante persone è rivolta questa parabola? a miliardi di persone, perché, come vi dicevo, questa è la grande illusione che governa oggi il mondo come lo governava ai tempi di Gesù e che accomuna tutte le religioni, tutte le culture, tutti gli esseri umani, che l'uomo può piacere a Dio, che l'uomo può meritarsi il cielo se è buono abbastanza. Questa è la grande illusione che invece porta le persone all'inferno su questa terra. Al versetto 10 vediamo che è scritto che due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Due uomini salirono al tempio. Sapete, questa era una pratica quotidiana per i giudei, no? Di andare al tempio, offrire sacrifici, offerte al Signore. Ed uno era fariseo e l'altro era pubblicano. Ma chi erano i farisei? Ma soprattutto chi erano i pubblicani? Lo sappiamo bene, però non è male ricordarcelo stamattina. I farisei erano quel gruppo religioso dominante tra i giudei che cercavano di seguire la legge di Dio alla lettera, come rivelata nel Vecchio Testamento, in modo molto attento e rigoroso per raggiungere Dio e guadagnarsi la salvezza, guadagnarsi il cielo, guadagnarsi il favore di Dio, e anche per tiranneggiare sugli altri, perché loro, sul popolo, loro erano così perfetti, erano coloro che, dice qui, digiunavano due volte la settimana, Sapete nel Vecchio Testamento quante volte era prescritto per un giudeo di digiunare? Una volta l'anno. Loro digiunavano due volte a settimana. Io non sono fariseo, ma si vede, ma questi digiunavano due volte a settimana per far vedere agli altri che erano santi, no? Che loro piacevano a Dio. E sapete quando digiunavano? Il lunedì e il martedì, quando veniva fatto a Gerusalemme il mercato, dove c'era tantissima gente, e loro digiunavano, si mettevano negli angoli delle strade e si facevano vedere dagli altri che digiunavano. E si sentivano giusti, perché loro erano santi, erano bravi, seguivano tutto quello che Dio aveva insegnato, e non lo volevano fare solo davanti a Dio, ma anche davanti agli uomini. E questa, scusate il termine, la fregatura delle religioni, è che è una via, una cosa costruita dall'uomo, non per adorare Dio, ma per adorare se stessi, per dimostrare quanto siamo bravi e buoni, se vogliamo. Ed infatti in tutte le religioni l'adorazione veramente non va a Dio, ma va, non va al Creatore, ma va, come è scritto in Romani 1, alla creatura, all'uomo. Dall'altro lato invece c'era un pubblicano. I pubblicani non sono gli oppositori di Obama, ma erano invece i più disprezzati fra gli emarginati della società dell'epoca. Erano dei giudei che si erano venduti in un certo senso ai romani, ottenendo il compito di riscuotere le tasse, che loro gonfiavano. Non so, tu dovevi pagare la tassa che dovevi a Cesare, era di, non so, 15 euro, loro dicevano mi devi dare 20 euro, e 5 euro se li mettevano in tasca loro. Loro estorcevano quindi in un certo senso i soldi alla loro stessa gente, e per questo motivo erano considerati degli impostori, dei traditori e dei grandi peccatori da emarginare, quasi come dei lebbrosi. Eppure Gesù ci insegna in questa parabola che il pubblicano tornò a casa giustificato. Il pubblicano tra i due fu quello che tornò a casa giustificato. E questo dovete pensare che era come un pugno nello stomaco per tutti coloro che lo stavano ascoltando e che si ritenevano giusti, perché erano religiosi e delle brave persone. Come? Il fariseo, sì, ok, era un po' orgoglioso, stava lì in piedi, con le mani alzate, si faceva vedere da tutti, però effettivamente era una persona che cercava di seguire tutte le leggi di Dio. E lui va a casa non giustificato, il pubblicano, sì, con la vita che fa. Eppure Gesù ci insegna che fu proprio il pubblicano a tornare a casa giustificato. Il grande peccatore tornò a casa giustificato. Versetto 14, io vi dico, non io Rodrigo, Gesù dice, io vi dico che questo, parlando del pubblicano, tornò a casa sua giustificato, piuttosto che quello, piuttosto che il fariseo. Ma adesso qui diventa fondamentale capire che cosa significa la parola giustificato. Perché ok, il pubblicano tornò a casa giustificato, ma cosa vuol dire la parola giustificato? Letteralmente vuol dire essere considerato giusto, essere considerato a posto, vuol dire essere dichiarato senza colpa, perdonato, assolto, purificato da ogni capo d'accusa. Questo vuol dire essere giustificato. E sai una cosa? Tutte le religioni del mondo, come vi dicevo, hanno questo minimo comune denominatore, che tu puoi essere giustificato, ossia assolto, perdonato, purificato da ogni capo d'accusa nei tuoi confronti, grazie ai tuoi meriti, grazie a quello che puoi guadagnarti con il tuo modo di vivere. Tu puoi arrivare ad avere una giusta relazione con Dio, il favore di Dio, il suo perdono, la sua salvezza, ma Gesù invece, a differenza di tutto quello che ci insegnano le religioni di questo mondo, e vediamo questo insegnamento in tutta la Bibbia, dal primo libro all'ultimo, ci insegna che ciò è impossibile all'uomo. Piacere a Dio, ottenere il favore di Dio, essere assolti da Dio, perdonati da Dio, attraverso i nostri meriti, attraverso la nostra giustizia, è impossibile. Non l'ho detto io, ce lo sta insegnando Gesù stamattina. E per capire questa verità in profondità, dobbiamo comprendere cosa Dio richiede all'uomo. Perché è impossibile piacergli? Perché Dio, per capire questo, dobbiamo capire quello che Dio richiede all'uomo. Per quale motivo l'uomo è stato creato e Dio cosa richiede alla sua creatura? Cosa richiede all'uomo e alla donna? Che cosa Dio si aspetta dall'essere umano? E vi lancio una sfida stamattina. Vi lancio una sfida. Se c'è qualcuno stamattina, qui in mezzo a noi, dopo che io leggerò sia nel Vecchio Testamento che nel Nuovo Testamento, quello che Dio richiede all'uomo per piacergli, per essere ritenuto giusto ai suoi occhi, può alzarsi in piedi e dirmi, sì, guarda, io sto vivendo effettivamente quello che Dio richiede da me per piacergli. Se c'è qualcuno che lo può fare, io mi fermo, non parlo più, mi metto seduto, chiudiamo la Bibbia, perché tutto quello che vi sto dicendo sono solo frottole. Accettate questa sfida? Me la rischio più io perché farei veramente una figuraccia, ma vediamolo insieme. Nel Vecchio Testamento, nel libro di Levitico, Dio dice all'uomo quello che lui si aspetta dall'uomo. Sapete cosa richiede all'uomo? Dio, il suo creatore? Siate santi come io sono santo. Siate santi perché il vostro Dio, io il vostro Dio, sono santo. Il termine di paragone che noi dobbiamo fare non è tra noi e il pubblicano. Il termine di paragone che Dio vuole è con lui. E il Signore richiede all'uomo nel Vecchio Testamento che l'uomo e la donna dovevano essere santi come lui è santo. In altre parole, Dio stabilisce per l'essere umano dei standard, dei livelli da raggiungere di assoluta santità e perfezione. C'è qualcuno che sta vivendo in questo modo tra noi stamattina? C'è qualcuno? Nessuno. Ho vinto la scommessa, ma era facile, perché l'essere umano è insanabilmente maligno, dice la Scrittura. Non può essere perfetto, non può vivere secondo gli standard di Dio. Guarda il tuo cuore, guarda la tua vita e vedrai che non stai vivendo nel modo in cui Dio si aspetta da te. E forse ti starai dicendo nella tua mente, sì, vabbè, ma il Dio del Vecchio Testamento era troppo rigido. Il Dio del Vecchio Testamento è un Dio diverso da quello del Nuovo Testamento. Non è lo stesso Dio. Gesù ha un po' abbassato questi standard. Ci ha parlato di grazia, di amarci, di fare i buoni, non è stato così categorico come il Dio del Vecchio Testamento. Innanzitutto non c'è un Dio del Vecchio Testamento e del Nuovo Testamento, ma Dio è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ma guardate cosa ci dice Gesù nel Sermone sul Monte, in Matteo 5,48. Vi ricordate cosa è scritto? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Secondo voi Gesù ha abbassato gli standard da raggiungere? No, assolutamente no. Siate perfetti, anzi è stato addirittura più chiaro. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Quello che Dio ti richiede, che Gesù ti richiede, è la perfezione. Facile, no? Solo se vivi così potrai essere considerato giusto davanti a Dio. Che bella notizia! Solo se vivi così, in modo perfetto, come Dio, potrai piacere a Dio. Per piacere a Dio, per guadagnarti la salvezza, non basta essere religioso, non basta fare le opere buone, non basta essere delle brave persone. Dio ti richiede che tu sia buono come Lui. Dio ti richiede che tu sia santo come Lui. Dio ti richiede che tu sia giusto come Lui. Bello, eh? Una cosa veramente semplice da fare. E la conclusione naturalmente più logica è che tutto questo è impossibile all'uomo. Questo è impossibile a me ed è anche impossibile a te che sei qui stamattina. Sapete perché è impossibile? Già ve l'ho accennato prima, ma se voi andate all'inizio delle scritture, nel libro della Genesi, voi potete vedere come noi siamo stati creati per avere una relazione intima e personale con Dio e per essere perfetti, per fare esattamente quello che Dio aveva stabilito per noi. Ma poi l'uomo ha scelto di voltare le spalle a Dio, ha scelto di fare di testa sua, nonostante Dio l'avesse messo in condizione di vivere in un paradiso terrestre, di avere una relazione intima, personale, d'amore con Lui. Ma l'uomo ha scelto di peccare, ha scelto di prendere la sua via e seguire la sua via invece di quella di Dio. E così è esplosa questa bomba atomica che la Bibbia chiama peccato e che ha corrotto e distrutto ogni cosa. E da quel momento il cuore dell'uomo è diventato insanabilmente maligno. Ed è impossibile per l'uomo piacere a Dio. Com'era impossibile anche per il super religioso fariseo. Anche per lui era impossibile. Vediamo qui al versetto 12, al versetto 11 che dice: «O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri», quindi lui non aveva mai rubato nella sua vita, «ingiusti», quindi lui era giusto, «adulteri», quindi lui non tradiva sua moglie, «neppure come questo pubblicano», lui non era orrido come quel pubblicano che era lì dietro a lui, che non aveva neanche il coraggio di alzare gli occhi verso Dio. Come vi ho detto, digiunava due volte la settimana, quando bastava una volta l'anno. Pagava la decima su tutto quello che possedeva. Era un uomo che veramente cercava, con le sue forze, anche se era un po' orgoglioso, di fare quello che Dio aveva stabilito nel Vecchio Testamento. Ma questo non era sufficiente per piacere a Dio. Questo ci insegna Gesù in questa parabola. Non era sufficiente. In Romani 3:20 infatti è scritto: perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a Lui. Mediante le opere nessuno sarà giustificato. Anche perché in Giacomo 2:10 è scritto che se uno fallisce in un punto della legge, in un punto delle richieste di Dio per l'uomo, ha fallito su tutto. Perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a Lui. Infatti la legge dà soltanto la conoscenza del peccato. La legge di Dio, questi standard così alti che Dio dà agli uomini e che sono irraggiungibili, ci dà solamente la conoscenza del peccato. Ci dovrebbe far rendere conto che siamo peccatori, che per noi, per me e per te è impossibile piacere a Dio. È impossibile salvarci da soli. È impossibile meritare qualcosa al cospetto di Dio. Nessuno potrà mai, con i suoi sforzi, essere giustificato. È questo che ci sta insegnando Gesù in questa parabola. Nessuno potrà mai essere considerato giusto, a posto davanti a Dio. Nessuno potrà mai con il suo impegno essere dichiarato senza colpa, perdonato, assolto, purificato davanti alla santità di Dio. Quello che Gesù ci sta insegnando chiaramente in questa parabola, come ha insegnato in tutta la Bibbia d'altronde, è che non arriveremo mai a Dio. Non saremo mai giustificati, mai salvati attraverso i nostri sforzi, le nostre opere, attraverso la religione, attraverso la nostra buona moralità. Non arriveremo mai a piacere a Dio. Quindi a questo punto la domanda fondamentale per me e per te stamattina è: come posso essere giustificato? Come posso essere allora giustificato? Se no faremmo bene a prendere una lametta e a tagliarci le vene tutti quanti adesso, perché non ci sarebbe speranza. Come posso allora essere giustificato? Dal trovare una risposta a questa domanda dipende il destino eterno di ogni essere umano e quindi anche del tuo. Dio ti ama. Dio è amore. E la Bibbia ci insegna che a causa dei nostri peccati, del nostro essere così lontani da quello che Dio ha stabilito per noi, dai suoi standard, ogni uomo quando morirà dovrà affrontare il giusto giudizio di Dio. Perché sì, Dio è amore, Dio ti ama, Dio è sempre lì pronto, a braccia aperte, ad accogliere il peccatore, a perdonare, ad assolvere. Ma quando tu morirai, dovrai, se non risolverai il problema del peccato nella tua vita, affrontare il giusto giudizio di Dio. Se non trovi il modo di come essere giustificato. Vi ricordate quando andavate a scuola, no? E uno mancava e doveva portare la giustificazione, no? Se no la professoressa pensava che avevi fatto, come si dice, sega a scuola, no? Come dicono i milanesi, bigiato a scuola. E così dovevi portare una giustificazione plausibile, no? Dice, ok, stavo male, avevo la febbre, eccetera, eccetera, firmata dal papà o dalla mamma, e venivi ammesso, giustificato. E la professoressa, se la giustificazione era una giustificazione coerente, non aveva nessun motivo di pensare male per cui non eri venuto il giorno prima, anche se c'era il compito in classe, l'interrogazione. E in un certo senso è così anche con Dio. Noi un giorno dovremmo affrontare il giusto giudizio di Dio, e se non arriveremo lì giustificati, con una giustificazione che soddisfa pienamente Dio, noi saremmo perduti. Ed infatti in Romani 6,23 è scritto che il salario del peccato è la morte. Quello che io e te ci meritiamo per il nostro peccato, e qui non parla di morte fisica, parla di una separazione eterna da Dio. Questo è quello che l'uomo, che la donna, si merita davanti alla santità di Dio. Non potremo mai reggere il confronto con la santità di Dio. Non raggiungeremo mai i suoi standard. E questo si chiama peccato. E se noi non risolviamo il problema del peccato, se non capiamo come essere giustificati, noi saremo condannati per l'eternità. Cosa fare allora? Abbiamo visto, analizzando la parabola del fariseo e del pubblicano, che tu ed io non possiamo fare niente per essere giustificati ed essere salvati. Ecco perché, come vi ho detto fin dall'inizio di questo messaggio, tutte le religioni del mondo sono una grande illusione, perché insegnano l'opposto di quello che Gesù stava insegnando qui a noi. Ed ecco perché il Vangelo di Cristo è la più straordinaria notizia che tu potrai mai ascoltare nella tua vita. Io non so se potessimo iniziare adesso a condividere le belle notizie che abbiamo ascoltato nella nostra vita, magari quando abbiamo ricevuto la chiamata di un datore di lavoro per un posto a cui ambivamo, oppure quando siete andati a parlare con i professori di vostro figlio che ha sempre preso 4, invece quella volta ha preso 8 e siete particolarmente contenti di ascoltare questa notizia. Oppure quando vi siete sentiti dire da quella che sarebbe diventata poi vostra moglie o vostro marito, ti amo, ah che bella cosa. Ma non c'è nessuna notizia più straordinaria che tu potrai mai ascoltare su questa terra che non sia il Vangelo di Cristo. Questo è il significato della parola Vangelo, buona notizia. Reggiti forte. Tu non puoi fare niente, ma guarda che Dio ha fatto tutto per te, per essere giustificato. Guarda cosa ha scritto il grande apostolo Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 3, versetto 23 a 26. È scritto che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati. Oh, stiamo parlando proprio di questo, della giustificazione, ma sono giustificati gratuitamente, senza bisogno di fare nulla, senza bisogno di comprare nulla, senza bisogno di meritarsi nulla, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e faccia cosa? Giustifichi chi? Colui che ha fede in Gesù. Colui che ha fede in Gesù sarà giustificato, viene giustificato. Ecco perché il Vangelo di Cristo è la notizia più straordinaria, perché noi senza Cristo siamo senza speranza. Non potremo mai giustificarci da soli, non potremo mai affrontare il giusto giudizio di Dio, non potremo mai salvarci da soli. Ma Cristo, per colui che ha fede in Cristo, che Gesù è venuto su questa terra ed ha vissuto quella vita perfetta, vi ricordate Gesù dice siate perfetti come è perfetto il Padre mio che è nei cieli, e Gesù ha vissuto quella vita perfetta, e quella vita perfetta è stata presa e messa sulla croce al posto mio, al posto tuo, ed è stata questa vita perfetta offerta come un sacrificio propiziatorio al Padre. Sapete cosa significa sacrificio propiziatorio? Che per chi crede in Gesù, quel sacrificio ha pienamente soddisfatto Dio. E se tu fai tuo quel sacrificio, se tu credi che Gesù su quel legno ha pagato per il mio e per il tuo peccato, ha pagato quella condanna giusta che meritavamo io e te, la sua giustizia viene presa e messa sul tuo conto, e quando sarai davanti a Dio, Dio guarderà la tua vita, e guarda la tua vita nel momento in cui tu accetti Cristo come tuo personale Salvatore e Signore, e vede la vita giusta di Cristo. E secondo voi la vita giusta di Cristo soddisfa il Padre? Soddisfa il Padre. E tutti i tuoi peccati, passati, presenti e futuri, vengono perdonati. E sei giustificato, sei assolto, non passerai più in giudizio. In Giovanni 5, 24 è scritto: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Ecco, questo è il Vangelo. E vorrei raccontarvi brevemente, in conclusione, la storia di un ragazzo che ho conosciuto negli Stati Uniti quando siamo andati per le strade di San Francisco a predicare il Vangelo. E ho portato questo messaggio un po' come questa mattina, e questo, si sono fermate solo due persone. Questo ragazzo ha ascoltato dall'inizio alla fine, era un ragazzo di 22 anni, un certo Alex, e lui ha ascoltato dall'inizio alla fine con il mio inglese maccheronico, ma ci ha capito qualcosa, e alla fine del messaggio si è fermato. E parlando con lui, lui mi diceva: guarda, io sono un religioso cattolico, vado in chiesa tutte le domeniche, ogni volta che pecco cerco poi di andare il giorno dopo a confessarmi, prendo la comunione, cerco di fare tutto, ma sento un peso sul mio cuore, non riesco a liberarmi, perché io so che non piaccio a Dio, non posso piacere a Dio, perché vado lì, mi confesso, faccio questo, faccio quell'altro, ma poi esco e ripecco uguale. E quindi Dio mi perdona, ma poi ripecco, ricado e mi deve riperdonare. E sentiva questo peso del peccato sulla sua vita. Ma quando ha ascoltato il vero Vangelo, questa possibilità di essere giustificati una volta per sempre, credendo nel sacrificio di Cristo Gesù sulla croce, lui, come quel pubblicano, si è arreso a Dio e ha accettato Cristo nella sua vita in quel momento. Ed è andato via saltando di gioia. Saltando di gioia. Perché il Vangelo di Cristo porta liberazione. Il Vangelo di Cristo porta salvezza. Porta liberazione, porta gioia. Porta assoluzione. Porta purificazione. Che meraviglia il Vangelo di Cristo. Adesso la domanda importante da farci in conclusione di questo messaggio, se ci fosse qualcuno in mezzo a noi che non ha ancora fatto questo passo di credere in Gesù Cristo, è: come vuoi tornare a casa stamattina? Come il fariseo, non giustificato, che credeva di potersi guadagnare il favore di Dio? O vuoi tornare a casa stamattina come il pubblicano, giustificato? Per fare questo non bisogna solo credere, nel senso di dire: ok, Gesù era un grande, ha detto delle cose veramente belle, mi piacciono, ci credo. No, per credere veramente e essere salvati bisogna fare quello che ha fatto il pubblicano. Ti devi arrendere davanti a Dio. Devi avere la forza stamattina, in questo momento, di riconoscere che la tua vita è un fallimento, che sei un peccatore perduto, che non potresti fare mai nulla per piacere a Dio e guadagnarti il suo favore. Se c'è qualcuno che è veramente pronto a fare questo e crede che il Signore Gesù ha pagato la sua condanna e lo invita a perdonare, a purificare tutti i suoi peccati e a diventare il Signore e Salvatore della sua vita, tu sarai in questo momento stesso giustificato, salvato. E avrai la certezza da oggi, da questo momento, di essere un figlio di Dio, giustificato agli occhi del Padre, e un giorno sarai nel cielo con Lui per l'eternità. Ecco, questo è il Vangelo. Questo siamo chiamati a predicare, come abbiamo cantato prima. Siamo chiamati a predicare ogni giorno, lì dove il Signore ci vuole, dove il Signore ci ha messo. Così vogliamo prenderci qualche attimo davanti al Signore. Magari sarebbe bello, visto che praticamente tutti noi abbiamo ricevuto questo Vangelo e creduto in questo Vangelo, avere un momento di lode davanti al Signore, perché quello che ha fatto per noi è straordinario. Così, se due o tre fratelli o sorelle vogliono lodare il Signore, adorare il Signore, poi chiuderò io questo tempo in preghiera.
Grazie.
Signore, vogliamo adorarti questa mattina perché veramente il Vangelo di Cristo è la notizia più straordinaria dell'universo intero, Signore. Che opera magnifica, straordinaria, meravigliosa tu hai compiuto per ognuno di noi che è qui stamattina e per ogni essere umano. Signore, senza di te eravamo veramente senza speranza, perduti. Ma tu, Signore, sei stato pronto a dare la tua vita per noi, ad aprirci una via che tutte le religioni del mondo cercano di costruirsi da sole, Signore, ma l'unica via, o Signore Gesù, sei tu, quel sacrificio propiziatorio che tu hai compiuto su quel legno, su quella croce. Signore, ti adoriamo perché un giorno, forse non capendo bene ancora tutto, Signore, come il pubblicano ci siamo arresi davanti a te. Ti abbiamo confessato i nostri fallimenti, i nostri peccati, il vuoto che c'era nelle nostre vite. E tu, Signore, nel tuo infinito amore, hai riversato la tua grazia nelle nostre vite, ci hai salvati, ci hai giustificati. Signore, ti adoriamo perché l'amore perfetto, come è scritto, Signore, nella prima epistola ai Giovanni, caccia via la paura e noi adesso non abbiamo più paura, Signore, perché il tuo amore è nelle nostre vite e sappiamo che tu ci hai giustificati e che un giorno saremo accettati da te, saremo nel cielo per l'eternità. Signore, aiutaci ad essere dei messaggeri fedeli di questo messaggio. Perché per chi non crede nel Vangelo di Cristo non c'è speranza. Signore, a te sia la lode e il ringraziamento nel nome di Gesù. Amen.